Se uno di voi ha un servo che ara o bada le pecore, gli dirà forse quando torna a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà invece: preparami la cena, rimboccati le vesti, servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Fratelli, questo potrebbe bastarci per sederci in tutte le sedie. Questo è il pensiero del Signore e questa è la sua parola, non la mia. Qui l'idea di servo è un po' diversa, no? Di quella che abbiamo oggi. All'epoca non c'erano diritti sindacali di nessun genere, non c'erano sigle, non c'era niente. C'era, se volevi mangiare era così e tu ti rendevi conto quanto dipendevi allora dal tuo padrone. Naturalmente in questo caso è riferito a delle persone che guardano le pecore e servono comunque i loro padroni, che non è proprio. E poi viene relazionato al servo quanto credente. Poi, dopo, le ultime parole del Signore sono riferite al servo in quanto credente. Poi, sempre in Luca, andiamo al capitolo 24. Leggiamo dal 25, dal versetto 25 fino al versetto 49. Allora, una sorella che canta bene, o un fratello. Bene.
Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi, in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le scritture di me, tutte le scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto.
Vedete che qui Gesù dice una cosa, vi leggo come al solito quei versetti, che quando ero ancora con voi, non dice quando ero in vita, non dice quando ero in vita, perché Gesù è morto e risorto. Quindi, cioè, c'è scritto che la morte non ha potere alcuno su di lui, e questo è lo stesso Gesù. È sbagliato pensare, non solo sbagliato, è assolutamente da infedele pensare che Gesù non sia qui alla nostra presenza, perché poi dice: ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio vi ha promesso. Cioè, una volta che il Signore va via, manda a noi, a coloro che hanno creduto, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, dice che vi condurrà in tutta la verità, non noi attraverso i nostri ragionamenti, come abbiamo visto prima, non attraverso i nostri ragionamenti, ma attraverso la verità che entra nel cuore di colui che crede personalmente. E gli dice che tutte queste cose sono state scritte di lui, e poi dice ancora una cosa importante: e solo allora noi capiremo quello che stiamo leggendo, non perché viene qualcuno e ce lo spiega di porta in porta, di casa in casa, anzi anche con Bibbie camuffate. Nessuno può spiegarci queste cose. C'è scritto che a un certo punto il Signore allora aprì loro la mente per aprire le scritture. Questo è il segreto, fratelli e sorelle. Se il Signore non vi apre la mente, io non ci posso fare niente. Io sono chiamato, come ognuno di noi, solo a seminare e ad innaffiare. Ma ad aprire la mente, quello non sono capace. Quello non sono capace. C'è solo il Signore che può aprire la mente e farci comprendere le scritture. E questo Egli lo fa vedendo già nel cuore della persona, prima che la persona nasca, Egli sa esattamente quello che è il suo futuro eterno. E questo è quanto. Quindi, se avete aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, il Signore fa questo per ognuno di noi. Poi ci spostiamo ancora nel libro di Isaia. Al capitolo 55. E lo facciamo leggere tutto, non è molto lungo. Qualche altro volontario?
O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco. Io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe, governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso. Nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto.
È inutile dire che qui si rivolge esattamente a ciò che abbiamo letto. Qui c'è il profeta Isaia, il Signore parla per bocca del profeta Isaia e dice un qualcosa che vediamo anche poi nel Nuovo Testamento, quando dice: venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati dai vostri pensieri, e io vi darò riposo. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. E poi dice: perché spendete denaro per ciò che non è pane? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Fratelli, ma la parola del Signore è unica. Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono. Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate, eccetera. E poi dice: ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato, perché ha preparato il suo Cristo che viene e compie ciò che deve compiere. E poi io porrei la mente e l'attenzione su due cose. Prima parlavamo di punti di vista, no? Punto di vista: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Sono dei consigli eccezionali da parte della parola. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E poi ci dà un consiglio. Questo consiglio lo dà a belli e brutti, a credenti, non credenti, a giovani e vecchi, lo dà a tutti. Lasci l'empio la sua via. Tu sai cos'è l'empio? È uno cattivo, malvagio. Ecco. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Cioè, e si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. E poi dice una frase che tutti ancora... Dice: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie. Cioè, o il contrario. E come i cieli sono al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. E così dice: come la pioggia che scende, non torna al Signore senza aver compiuto ciò per la quale è stato mandato. Poi abbiamo ancora, vi leggo ancora due parole negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17. Dice che il capitolo 17, versetto 24, dice così: Dio ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dalle mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Ecco, io vorrei che tenessimo presenti, molto presenti, queste parole. Dio, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo, cioè in cattedrali o templi greci o romani o sinagoghe, e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà la vita, il respiro e ogni cosa a tutti. E poi dopo questo, naturalmente la parola del Signore ci fa riflettere sempre. Dio, dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda, sto leggendo il versetto 30, comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Ecco. E quindi, come abbiamo letto prima in Isaia, ora lasci l'empio la sua via e si converta al Signore che non si stanca di perdonare. Però, fratelli e sorelle, non dobbiamo capire questo si stanca di perdonare come dire, vabbè, tanto visto che il Signore non si stanca di perdonare, allora festa, festa grande. Combino guai a tutto spiano, no? Sono giudicato per la mia condotta malvagia da chiunque, e tanto poi il Signore mi perdona, perché non si stanca di perdonare. Ma stiamo attenti, perché c'è scritto che nessuno può beffarsi di Dio. Siccome dicevo prima i punti di vista, il punto di vista dell'uomo è un punto di vista di chi sostanzialmente fa il furbo, no? Perché il ragionamento dell'uomo è sempre quello di fare il furbo. Allora, vedete, i nostri problemi sono questi, che spesso e volentieri ci contorciamo su noi stessi, sui nostri ragionamenti, no? Che diventano così pesanti, così contorti. Perché? Perché succede questo? Le motivazioni sono sempre le stesse, non cambiano mai. Anziché vivere tutto ciò che il Signore ci ha dato in modo semplice, capendo come si guarda un film, tante volte partecipiamo, altre volte restiamo un po' come distaccati, no? Però sappiamo che non è, che è una finzione, che non è la realtà. E in fondo dovremmo osservare tutto ciò che Dio ha fatto. E quindi, anziché vedere il mondo, la fede, l'amicizia in senso così sereno, in senso lato, ciò come vi spiegavo prima, come guardarlo con un certo distacco, ma non perché lo disprezziamo, noi non disprezziamo il mondo, le cose che il Signore ha fatto, noi le disprezziamo, ma non siamo schiavi di quelle cose, noi le utilizziamo soltanto. Allora, io vedo tutto questo solo e semplicemente rapportato a me stesso, cioè tutto ciò che io vedo, il problema qual è? Che io non vivo così questa situazione, vivo questo con distacco, cioè io guardo, non riesco a vivere questo con distacco, quindi io mi calo perché filtro ogni cosa con la mia mente. Ma questo significa anche che io non ho fatto nessuna crescita dal punto di vista spirituale, che sono rimasto fuori. Ma questo, ripeto, non giustifica il fatto che io non ho fatto nessuna crescita dal punto di vista spirituale. Non è che dice bravo, vabbè, vuol dire che sei rimasto indietro, pazienza, come a scuola, ripeti l'anno prossimo, magari poi ripeti ancora l'anno prossimo e poi ripetiamo tutta la vita, insomma, sto diploma non lo prendi mai. Questo non va bene. I miei drammi, cari fratelli e sorelle, le mie paure, i miei fallimenti, la mia fede, tutto viene sottoposto al mio punto di vista e non a quello di Dio. Per questo è un problema, è solo per questo. Noi viviamo dei drammi solo per questo motivo. Quando siamo scombinati è solo per questo motivo. Fino a quando avrò la mente dura come un pezzo di legno, cari fratelli e sorelle, non ne azzeccherò una soltanto, non riuscirò ad azzeccarla, ma avrò una visione limitata, molto limitata, di tutto ciò che dicevamo, del mondo, della fede, dell'amicizia, dell'amore, solo rapportata a me stesso, perché io guardo tutto solo a me stesso, perché io devo usare tutto quello che mi piace, che fa comodo solo a me stesso, senza tenere in minima considerazione, primo il pensiero del Signore, e poi quello che pensano gli altri. Ma questo è il contrario dell'amore che il Signore ci insegna. È il contrario, e significa sovvertire completamente i suoi comandamenti. Significa che cosa? Significa che il primo comandamento non viene più messo in atto. Adora il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, eccetera. Questo già viene scartato. Perché? Perché uno. Poi due, ama il prossimo tuo come te stesso, non ne parliamo neanche, perché tu ami solo te stesso, capisci? Quindi non tieni in considerazione l'altro, non hai nessun rispetto dell'altra persona. Ma il Signore dice, i miei pensieri sono al di sopra dei vostri pensieri, e sono quelli che noi dobbiamo cercare di capire, di comprendere. Come al di sopra di voi c'è il cielo dalla terra, e tutti gli scienziati si sforzano da anni, ma nessuno sa porre un limite a questo. Nessuno sa parlare. E questo ce la dice lunga su quanto sono alti i pensieri del Signore. Quando non sappiamo, dici, magari il Signore non sa come aiutarmi, non so, perché evidentemente non crediamo a sufficienza. Allora uno dei drammi più grandi a questa incapacità ad uscire dai propri schemi mentali è quello di ostinarmi a filtrare ogni cosa con i miei ragionamenti. Io mi ostino a questo, resto, sono ingabbiato, sono in una scatola e non riesco ad uscire. Perché non ho la mente di Cristo, quando invece dovremmo avercela. Perché se crediamo è così, se non crediamo non ce l'abbiamo. E quindi siamo ingabbiati. Non è che crediamo perché veniamo qua. Ma questo togliamocelo dalla testa tutti, non esiste. Non è che qui venire qui garantisce la salvezza a qualcuno. La salvezza è garantita soltanto da Dio, capito? Solo da Lui è garantita. C'è scritto che Dio conosce i suoi, non un gruppo di persone dove si trovano, o con una targa sopra. Non c'è scritto da nessuna parte questo. C'è scritto che Dio conosce i suoi. E non è perché tu dichiari di essere credente che lo sei. Lo dimostri solo con i fatti, con la tua fede. E Dio solo ti conosce fino in fondo. Tanto per farla un po' più breve. Quindi, ma perché mi ostino a filtrare ogni cosa con i miei ragionamenti. Non con cercando di capire quelli del Signore, più che capirli, cercare di farsi suggerire, farsi dare qualche suggerimento a Lui, che pure sono scritti. Cioè non è che dobbiamo cercarli nell'aria e poi divento pazzo perché non so più di che cosa sto parlando, perché vedo le visioni, capisci? Ho visto una visione, No, assolutamente no. Semplicemente ascoltando la Sua parola. Dalla Sua parola conosciamo il Suo pensiero. Quando viene dimostrato il contrario dalla verità alle persone, guardate che cosa succede. Questo viene dimostrato dalla parola di Dio alle persone. Cosa facciamo? Salire un muro di ipocrisia, capite? A nostra difesa. Non è vero. Non è possibile. Cioè, troverò mille scuse, tranne che dire la cosa più semplice del mondo. Sì, è così. Caro Signore, caro fratello, caro sorella, è vero, ho sbagliato. Questa è la base del cristianesimo. Questa è la base per cui ci porta a Dio. Questa è l'opera dello Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo non è quella di farneticare, di buttarsi per terra, mani all'aria, gridare, fare tutto ciò. È una voce dolce e sommessa, c'è scritto, quella dello Spirito. Così ci parla il profeta Elia. Questo è, cari fratelli e sorelle. Ma noi cosa facciamo? Anziché ammettere la verità, alziamo un muro di ipocrisia per il terrore di aver sbagliato, per il terrore di aver detto abbiamo sbagliato, ho sbagliato. Ma è il contrario, un cristiano è diverso da tutto ciò. Un cristiano dice ho sbagliato, accidenti, scusa, che ti perdono, sono mortificato, ho sbagliato. E questo, cioè capito, se uno non ha questo atteggiamento non è cristiano. Ma ha ancora dei seri problemi, perché vale il suo punto di vista, il suo orgoglio. Non so se mi sto spiegando. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. Ora lasci l'empio la sua via e si converta al Signore. La sua via non solo, i suoi pensieri. Vedete, parla di pensieri. È parola di Dio, non è che mi sono alzato stanotte, me la sono inventata. Quindi lasci l'empio la sua via, l'iniquo i suoi pensieri, e si converta al Signore che avrà pietà di lui. Vedete, oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Tutte le volte che ascoltiamo la parola del Signore è così, finché il Signore ci lascerà in vita e lo desidererà. Lui sa quando ci dobbiamo andare. E questo non dipende da una malattia, Può dipendere anche da una malattia, ma soprattutto per chi crede, la nostra vita è nelle sue mani, e nelle mani di nessun altro. Non dei medici, non di nessuno. I medici possono essere degli strumenti. Punto e basta. Ma la nostra vita è soltanto nelle sue mani. E il Signore sa ciò che è bene o ciò che è male per noi. Sa se è meglio che se ce ne dobbiamo andare o se dobbiamo restare qua, se siamo credenti. Oggi stiamo predicando per questo motivo, cari fratelli e sorelle, affinché ognuno riconosca i suoi pensieri iniqui e vani e sia liberato da se stesso davanti al Signore. Dobbiamo liberarci, se non siamo liberi. Allora, lo dicevamo l'altra sera nello studio, il nostro compito, cari fratelli e sorelle, il nostro percorso è quello della libertà, di arrivare ad essere liberi, da ogni cosa, da ogni condizionamento. E questo, questo non è perché ce lo siamo inventati, ma perché questo che Gesù dice, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero, cari fratelli e sorelle. Libero, sapete che significa liberi? Senza niente addosso, né targhe, né strisce, nessuna cosa. Ma la sua parola è sufficiente a salvarci da ogni cosa, fratelli e sorelle. E a liberarci. Perché se non è vero questo, vuol dire che Gesù mentiva. E siccome Gesù non può mentire, questo è vero. Perché io credo. Gesù è stato mandato, dice in altri punti, è stato mandato per liberare i prigionieri. Vi ricordate? Spezzare le catene. Catene della banalità e della schiavitù. E quale schiavitù? Quella interiore. Certo, di quali prigionieri pensate che lui stesse parlando? Dei delinquenti incalliti? Degli stupratori, degli omicidi? Per far scappare dal carcere? Per farli uscire? Per poi tornare 15 giorni dopo a delinquere nuovamente, come fanno i nostri governanti? Assolutamente no, cari fratelli e sorelle. Egli si rivolge a chi teme di aver sbagliato. Chi teme di aver sbagliato? Perché il Signore dà grazia agli umili e resiste ai superbi. Chi teme di aver sbagliato? Teme di aver sbagliato. Magari non ha sbagliato, però ha timore, perché dice magari ho sbagliato, ho offeso qualcuno, ho fatto del male, pur non volendo, ma l'ho fatto. E questo, il Signore si rivolge a chi teme di aver sbagliato e pensa di non avere più una via d'uscita. Anche ai criminali più incalliti, il Signore dà la via d'uscita. Non perché uno ha sbagliato. Certo, una volta che hai creduto, c'è scritto ora, chi mentiva non menta più, per favore. Ora, certo, noi non abbiamo commesso crimini, no? Almeno quelli che conosco io, non mi pare che quelli che siamo qua abbiamo commesso crimini, chissà, così gravi. Ma forse ne abbiamo commesso uno ancora più grave dei crimini. Sapete qual è? È quello di non aver dato ascolto e ubbidito alla parola del Signore. Questo è un crimine spirituale. Certo, sicuramente non dobbiamo far male a nessuno, perché sta scritto, se no diventa il contrario dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Però questo è un crimine. Sostanzialmente il suo punto di vista, quello del Signore, non ci interessa. Non ci interessa a noi il suo punto di vista. Signore, io quello che conta è il mio. Tu ci sei, ma se mi fai comodo, ti chiedo qualche cosa, qui, giusto qui per avere. Il Signore non ci chiede questo. Abbiamo visto che cosa dice qua. Dice, voi siete dei servi inutili, dopo che avete fatto tutto quello che vi ho chiesto, voi siete dei servi inutili, poi vediamo perché. Quindi noi per Lui non facciamo alcunché, visto che Egli non è servito dalle mani dell'uomo, come abbiamo visto prima. Noi per Lui cosa facciamo? Ma facciamoci una domanda, ma noi per Lui cosa facciamo? Visto che Egli dà il respiro a tutti noi, la vita e ogni cosa, ha creato ogni cosa, noi per Lui cosa facciamo? È per questo che ci dobbiamo vergognare, non perché non facciamo niente, ma perché non riteniamo queste cose nel nostro cuore. Eppure nel nostro cuore, nella nostra mente, ognuno si è fatto un calcolo di sufficienza. Ecco, i nostri pensieri sono diversi da quelli di Dio. Noi diciamo, questo potrebbe bastarmi per essere a posto. Ma questi sono tutti calcoli sbagliati. Sono tutti calcoli sbagliati. Ma chi l'ha mai detto? Che dobbiamo. Che questo. Se faccio questo o quest'altro. Io. Qualcuno dice, ho perfino regalato la Bibbia a una persona. Con i miei soldi. Oh, i miei soldi, i miei risparmi. Ho preso una Bibbia e l'ho regalata a una persona. Ma pensa cosa ho fatto. Ho parlato al Signore. A quella persona della Bibbia e quindi dico non mi dire Signore che io non ho fatto niente per te, perché io vedi, ma tu non hai fatto proprio niente, tu hai fatto neanche il minimo di quello che il Signore ti ha comandato. Questo è niente, perché sei un servo inutile. Tutte opere buone, queste sono opere buone, cari fratelli e sorelle, solo se ti rendi veramente conto però che sei un servo inutile, e allora capisci che tu non hai fatto niente. Tu non hai fatto niente, ma è il Signore che ti dà. E che non ti appartiene nessuna cosa, perché tutto ti viene donato, regalato. Ora, se anche noi dovessimo vedere Gesù come discepolo nella via di Emmaus, è un racconto molto, molto bello quello che sulla via di Emmaus. Mi è sempre commosso questo racconto. Mi è commosso una volta anche perché quando sono finito nella fossa del leone, come ben sapete, no? Quando il Signore mi ha fatto passare per una via molto stretta, che tutti conoscete, cioè quella di avere un cancro, no? E aggiungo con metastasi. E avete visto, i programmi del Signore non erano quelli, però, non erano quelli, sono altri. Leggevo questo brano e spesso lo sentivo molto vicino, perché loro amavano il Signore e camminavano fra di loro e Gesù si era messo a camminare con loro, ma loro non l'avevano riconosciuto, capisci? Gli hanno detto, ma tu, dice, non hai sentito tutto quello che è successo a Gerusalemme, tu proprio non ti sei accorto di niente, di tutto questo. Dice, solo tu, possibile, che ma anche tra gli stranieri non hai sentito niente. Ed essi dissero poi l'uno all'altro, quando il Signore se n'è andato, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Ecco, il problema è questo. Quando ci spiega le scritture un servitore del Signore, sentiamo qualche volta ardere il nostro cuore? Non era Egli con noi, mentre... E poi vediamo più avanti che Egli allora aprì loro la mente per capire le scritture. E il Signore ti apre la mente quando metti da parte i tuoi pensieri. Dici, Signore, ormai i miei sono tutti sbagliati. Sapete, quando uno suona ad orecchio, ci prova per degli anni. Ci prova, ma i risultati sono, ma molto. Quando ti sente uno che suona a musica, dice, chi è sto cane che sta suonando? La stessa cosa sono quando dipingi, quando scolpisci, fai qualcosa del genere. La stessa cosa. Finché vai ad orecchio, eccetera, fai delle cose sempre più o meno, più o meno. Ma quando invece tu conosci le regole, dici, ma chi è questo cane che ha fatto queste cose? Diventa abbastanza normale. E questo. Il Signore apre lui poi la mente, e solo allora, quando ci fa capire le scritture, che noi ci siamo umiliati e che da lì in avanti ci viene spiegato, ma per cosa, dice, c'è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento del perdono dei peccati. Questo è il motivo per cui è venuto Gesù, mica per altro, mica perché dovevamo fare una comunità qua. Una comunità di che? Di sballati. Senza questo, è una comunità di sballati. Ci siamo trovati qua solo per questo. Se uno ha creduto per il ravvedimento e il perdono dei peccati di tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E poi dice, voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio vi ha promesso. Perché se no non ce la faremmo da soli. Non possiamo farcela da soli. Nessuno di noi può farcela da solo. Ma... ora, se anche noi dovessimo vedere Gesù come i due discepoli nella via di Emmaus, perché vedete, a un certo punto c'è scritto anche che loro, quando Gesù apparve poi a loro assieme ad altri, rimasero sconvolti ed atterriti, pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro, perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora, si stupivano, disse loro, avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli prese e lo mangiò in loro presenza. Quante cose che il Signore ci insegna, ma perché? Perché letto così va bene, ma poi ci sono tante cose molto profonde anche in questo. Vedete, immaginate che il Signore possiamo incontrarlo da un momento all'altro. Speriamo, cari fratelli e sorelle, Ma questo dipende dai pensieri che abbiamo, di non restarne atterriti alla sua presenza. Perché se non abbiamo creduto veramente, come dice la scrittura, di avere confidenza con lui, resteremo atterriti. Perché? Perché molti non vivono un Gesù nella loro vita e nella loro mente, mentre dovrebbero essere trasformati nella loro mente e nel loro cuore. Ma vivono un Gesù secondo i loro ragionamenti, come se fosse un fantasma, capito? Per quello si spaventa, perché se per te Gesù è un fantasma, quando lo vedi ti spaventi di sicuro, sicuro. Ma egli che conosce i nostri pensieri, le nostre paure, prende ancora una volta l'iniziativa, perché guardate, l'iniziativa non la prendiamo mai noi, non è che siamo noi che andiamo lì, è sempre lui che prende l'iniziativa, e cerca di tranquillizzarci, ha cercato di tranquillizzare, perché loro avevano, pensavano di vedere un fantasma. Cioè, capisci, dice, ma come... Ed erano atterriti da questo. Ma poi Gesù cosa fa? Perché molti trascurano il fatto... Lui, perché aveva capito che stavano morendo di paura, allora gli dice, mettete qua, vedete le mie mani? Sono un corpo, perché sennò continuano a pensare al fantasma, quindi lui mostrava il corpo, no? Perché si tranquillizzassero. Ma nonostante tutto, loro l'avevano visto morto, capisci? Quindi per loro stavano morendo la paura, dalla gioia della paura, e sapete, era un sentimento incontrollabile in quel momento. Ma Gesù ha fatto ancora un'altra cosa, ma non perché aveva bisogno di mangiare, solo per creare la confidenza che si crea proprio tra esseri umani, perché il mangiare è un momento conviviale tra esseri umani, è un momento di amicizia, di conforto per il corpo, e che ci porta un po' più sulla terra, perché loro non potevano percepire una cosa così sbalorditiva in quel momento. Ecco perché Gesù sappiamo che col nuovo corpo non aveva bisogno di mangiare, assolutamente, col suo risuscitato e rinnovato completamente, perché è il corpo della risurrezione. Quindi questo è un momento per andare incontro, perché il Signore capisce quanto siamo, i nostri pensieri sono basso, capito? Come voliamo basso, capito? E allora capisci, questi stanno male delle paure. Ma dice, ma non avete niente da mangiare qua. Allora, pezzo di pesce arrostito, e lui l'ha mangiato per tranquillizzarli, ma non perché aveva fame. Quante cose che il Signore ci insegna. Mentre egli conosce i nostri pensieri, le nostre paure, prende ancora una volta l'iniziativa per tranquillizzarci. Guardate che sono proprio io. I discepoli non potevano capire veramente ciò che era successo. Vedete, fratelli e sorelle, Dio compie il suo progetto in Gesù Cristo e afferma che tutte le cose scritte di Lui si sono adempiute. Non c'è più niente che deve compiersi. Non c'è più niente. È tutto fatto. Ciò che deve compiersi è solo coloro che devono raggiungere la fede. Accetta non una fede qualsiasi, la fede nella sua parola. E dire sì, Signore, io accetto. Accetto la tua offerta, perché Signore, qual è l'offerta di Dio? Non è l'offerta di venire qua, in questo gruppo, trovarci o in un altro gruppo, ma l'offerta di Dio è il suo figlio, capisce, che ce l'ha donato per questo. Ma se noi non lo riconosciamo, questo è un problema molto grosso. Ma soprattutto perché nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati. Ecco perché, cosa facciamo? L'opera dello Spirito Santo qual è? Quello di buttarsi per terra e ridere, stramazzarsi come fanno in alcuni posti? No. C'è scritto che il compito dello Spirito Santo è quello di convincere il peccatore di peccato, cioè di dirgli guarda che tu hai sbagliato. Perché? Per spingerlo ai piedi di Gesù Cristo, ai piedi della croce, e chiedere perdono. E una volta che tu sei condannato, sai di avere il perdono perché il Signore... Cioè, pentito ovviamente, perché chi non si pente può dimenticare il perdono. Il ravvedimento del perdono dei peccati. Oggi di che stiamo parlando? A questo mondo di che cosa parliamo? Niente. Cioè voi pensate, ma Dio non esiste neppure, di cosa stiamo parlando? Allora, solo allora aprì loro la mente affinché capissero le scritture. Noi, cari fratelli, pensiamo di dare qualcosa a Dio? Noi pensiamo di dare qualcosa a Lui? Questo è assolutamente ridicolo. e fa parte di quel punto di vista farraginoso e senza via di scampo. Non ha una via di scampo questo modo di pensare, perché noi pensiamo di dare qualcosa a Dio, noi? Cioè, ma per favore, tante volte apriamo la bocca a caso, senza riflettere su ciò che diciamo, senza riflettere, che cerchiamo di dire le cose al Signore, ma le cose vanno dette al Signore, non agli uomini. Io quando prego e vengo qua, che ci siete in 150.000, io non prego a voi per dire a voi che cosa che sto, io prego direttamente al Signore, in spirito e verità, come il Signore mi ha insegnato, il resto non mi interessa. Cioè, voglio dire, il Signore che ha fatto la nostra mente, ha fatto ogni cosa, e i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri, quando c'era la terra, gli devo spiegare qualcosa a Lui? Devo spiegare qualcosa a Lui? Non mi pare. Non siamo noi che dobbiamo filtrare la parola di Dio. Non siamo noi che leggendo dobbiamo dire, ah, ma sì, ma così colà. Ma è vero il contrario. Cioè, che è la parola di Dio che filtra noi, capisci? E ci rende praticamente, ci inchioda. Capisci? Ma questa parola che filtra noi per poterci ravvedere e non vedere Gesù come un fantasma, capito? Perché se non facciamo questo, Gesù lo vedremo sempre come un fantasma, come lo vedono le religioni. Se vedo Gesù muoio dalla paura. Perché? Perché non so chi è, non so chi è, capisci? Di cosa sto parlando? Allora finché il Signore ci liberi, no? Da noi stessi e dai nostri pensieri malvagi, perché tutte le volte che ci allontaniamo dal Signore i nostri pensieri sono malvagi. Al versetto 10 di Luca 17 Gesù fa un'affermazione del tutto sbalorditiva, no? E vorrei che la leggessimo assieme, no? Del tutto sbalorditiva, e dice così: prima racconta la storia del servo, versetto 10, quando dice: così anche voi quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato. Oh, non so se mi sto spiegando, non so se è difficile sta cosa. Così anche voi quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite. Cioè, il Signore ci comanda, ma ce le siamo dimenticate queste cose. Ma è possibile che un credente non sappia queste cose? Ma è possibile che un credente non sappia queste cose? Così, quando anche voi avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite. Dobbiamo dire, dopo che abbiamo fatto tutto, predicate, fate questo, ubbidite alla parola di Dio, siate diligenti, siate semplici come colombe, prudenti come serpenti, tutto ciò che vuole. Dopo che abbiamo fatto tutto il nostro dovere, alla fine dobbiamo dire, siamo dei servi inutili. Ma com'è possibile? Quando invece io pensavo di guadagnarmi la salvezza, quando io pensavo che devo fare le opere buone, capisci, il Signore mi dice, ma tu sei un servo inutile. Ma Signore, com'è possibile questo? Come io sono un servo inutile? Ma Signore, ma io ho fatto tutto, cerco di fare tutto il possibile per te, e tu mi vieni a dire che sono un servo inutile. Lui dice, voi siete convinti che avete fatto qualcosa, invece avete fatto solo ciò che vi ho comandato. Cioè, ho capito, ma quando chiamiamo il Signore, Signore, ma chi pensate che sia? Pensate che sia il vicino di casa, il comandante dei carabinieri, che se mi piace lo... Lui è il Signore, ecco perché se ci comanda, e se noi è vero che siamo dei servi, facciamo tutto ciò che ci comanda. Cioè c'è scritto, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio, quello mi è fratello, madre, eccetera. Voi siete convinti che avete fatto qualcosa, invece avete fatto solo ciò che vi è comandato. E dopo tutto dovete dire, noi siamo servi inutili, poiché abbiamo fatto solo ciò che ci è stato comandato. Ma come? Io faccio tutto il mio dovere. Io ho fatto tutto il mio dovere, Signore, tu mi dici che sono un servo inutile. Certo che sei inutile, perché hai fatto solo ciò che ti ho comandato. Ma dice, ma se ho fatto ciò che mi ho comandato, qualcosa sarò stato utile. No, perché è il Signore che fa crescere. Tu devi solo innaffiare, seminare e innaffiare, è il Signore che fa crescere. Questo ci ricorda quanto dobbiamo al Signore. Cioè, noi non possiamo pretendere niente, cioè tutto senza poter pretendere niente. Ora, io non chiedo, ecco la domanda, ma allora il problema, la domanda qual è? Ora io non chiedo cosa abbiamo fatto per lui, io non chiedo cosa ho fatto per il Signore, perché questo ci viene comandato. Se il Signore mi comanda una cosa, la devo fare. E non chiedo, non so quanto devo o non devo fare, se no non saprò mai quando, se devo farle io le cose, quando mi serve per la salvezza. Perché questo ci viene comandato. Ma chiedo a me stesso, a me stesso. Ognuno dovrebbe chiedere a se stesso. Cosa non ho fatto per obbedire ai suoi ordini? Cosa non ho fatto? Perché non ho obbedito ai suoi ordini? Oltretutto, non basta solo fare quello che ci comanda, ma perché io non ho obbedito ai suoi ordini, ai suoi comandamenti? Perché? Ognuno si dia la risposta e si faccia questa domanda. Io non voglio sapere niente, ognuno se la faccia per se stesso. Vedete, spesso ci presentiamo qui o anche nelle nostre case in preghiera per offrire a Dio, il Signore, solo stupidi ragionamenti. E c'è scritto che il Signore ci chiamerà in causa per ogni parola oziosa. Solo stupidi ragionamenti partoriti da uno spirito equivoco che ha ingannato noi stessi. Succede questo. Poi dice, ma che è un giudizio? No. Io spero che sia una liberazione per ognuno di noi. Andate e fate ciò che vi comando e dopo, solo dopo, io, il Signore dice, io non vi devo nulla. Capisci? Voi dopo che avete fatto ciò che vi ho comandato, il Signore ci dice, siete servi inutili, io non vi devo nulla. Perché? Ecco, la risposta ci sembra la parola di Dio. Perché il Signore non ci deve nulla? In questo caso non ci deve nulla, ma poi vediamo che Egli ci dà tutto. Perché? Perché la salvezza non la si guadagna. La salvezza non la si guadagna, ma la si ottiene per grazia, perché la salvezza è un nome, la salvezza è un dono di Dio. Una volta che abbiamo fatto tutto il nostro dovere, la otteniamo per grazia, cioè è un qualcosa che va al di là. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Vedete come cambiano le cose? Quindi, io faccio tutto ciò che il Signore mi comanda, ma se Egli non mi fa grazia, non è sufficiente. Cioè, se non è Egli che mi dona, io resto... dopo che avete fatto tutto quello che vi ho comandato, voi dovete dire, io sono un servo inutile. Sono inutile perché sennò la gloria non è sua, è mia, capite perché? Io ho fatto questo, ecco perché quando sventolano i vari santi che hanno fatto questo in Africa, in Giappone, dove cavolo volete, è per dare gloria agli uomini, ecco perché non ci sono santi di serie A, di serie B, che volano con un'arpa o che intercedono. Ma che stiamo dicendo? C'è un solo intercessore fra Dio e gli uomini, c'è scritto un solo mediatore, Gesù Cristo, non ce ne sono altri. Capito? Perché se no creeremo credenti di serie A, di serie B, di serie C. Invece non è così, perché davanti a Dio siamo tutti uguali e non abbiamo meriti. Lo dice qua. Se avessimo meriti, cioè noi ci siamo guadagnati la salvezza per merito nostro, perché abbiamo fatto tante opere, ma non perché ci è stata donata dal Signore, che è una cosa diversa. E quindi lì sale la superbia dell'uomo. Quindi, cari fratelli e sorelle, chiudiamo le labbra inique. Impariamo ad avere rispetto del Signore, del quale diciamo di aver creduto, perché questo è il problema. Questo è un altro problema, ma questo è un problema nostro, non è di quelli che pensano, questo è un problema nostro. Impariamo ad avere rispetto del Signore, del quale diciamo di aver creduto. Perché diversamente mentiamo, questo è un altro problema. Noi diciamo di aver creduto e poi con il nostro comportamento siamo bugiardi. Cioè, mentiamo con il nostro comportamento che sconfessa davanti a Dio e davanti agli uomini la nostra fede. Avete capito? Ci sconfessa il nostro comportamento. Noi diciamo di credere e poi siamo giudicati dagli uomini, da Dio prima degli uomini. Avete capito? E questo è un altro problema. Se oggi ascoltate la sua voce, voi che appartenete al Signore, implorate il suo perdono e cambiate la vostra vita, non perché il Signore, siccome il Signore è buono nel perdonare, cioè perdona, io però non devo approfittare del suo, perché egli mi perdona e domani torno di nuovo a commettere quello che ho fatto prima e peggio. Quindi, visto che apparteniamo al Signore, imploriamo il suo perdono e cambiamo la nostra vita una volta per sempre. Amen. Amen.